Babilonia, che un tempo, come sapete, era una floridissima città della Mesopotamia e oggi, invece, è un programma radiofonico. Nello scambio, secondo voi, l'umanità ci ha guadagnato oppure ci ha perso? Mi raccomando, non chiedetelo a Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, cioè, sì. È arrivata la Piero Angela dei poveri, poi parlava di referendum.
Ma è incredibile, sì. No, ma tra l'altro la SSR ha commissionato un sondaggio a questo proposito e risulta che il 64% degli interpellati dice che l'umanità ci ha guadagnato.
Ci ha guadagnato perché, come dire, conosce benissimo la trasmissione e non ha idea di cosa fosse la città.
Molti.
Peraltro noi ci siamo ispirati proprio a quella città e a quello che si porta dietro dal punto di vista dei racconti, delle mitologie, e cioè il fatto che si mescolassero i linguaggi, nel nostro caso anche gli stili, è quello che faremo anche oggi.
Straordinario l'ensemble 900 di Ucraina, perché questo sarebbe il nome, deriva da Ucraina, che è un diminutivo di oca in dialetto bolognese.
Sì.
Leggo naturalmente, non lo sapevo.
Sì, comunque
però
l'accento più o meno è quello.
Sì, è Budrio, no? Non è lontano da Bologna, credo. Quindi,
No, esatto.
Un ensemble di ocarine per largo al factotum della città, l'abbiamo riconosciuto tutti, ma qui il riferimento era, ti sembrerà strano, proprio alla biografia di Giovanni Seneca. Del resto abbiamo aperto questa puntata, sembra tutto casuale, citando Ravel. E qui arriviamo a Rossini. Allora, i due conservatori nei quali Giovanni Seneca è entrato in momenti diversi, evidentemente, sono proprio il Conservatorio Rossini e il Conservatorio Ravel. Ho studiato,
veramente, neanche io me lo ricordavo più.
Però in Francia ci sei stato parecchio,
sì,
proprio
stato sei anni.
A perfezionare insomma le basi che già avevi gettato a Pesaro, evidentemente.
In particolare i gusti culinari ho perfezionato, perché la Francia ne offre di...
Ritorna spesso su questo tema, poi andiamo a cena,
e
credo.
Questa è una cosa che ci piace.
Sì.
Approfondire i gusti culinari insieme a quelli musicali.
Beh, Rossini d'altronde è docet, voglio dire, scusatemi il latinismo, ma lo devo fare per contratto, diciamo.
E peraltro forse non ha scritto per chitarra, quindi o forse sì, qualcosa c'è.
Nel Guglielmo Tell c'è una parte dove accompagna praticamente il... E anche nel Barbiere c'è una serenata dove c'è la chitarra.
Ma diciamo, per un marchigiano è obbligatorio conoscere le opere di Rossini a memoria?
No, direi di no. Comunque, senz'altro, lui diciamo comunque ha conosciuto la sua fortuna a Parigi, ritornando sempre al discorso di prima.
Quindi seguendo le tue orme, in qualche modo precedendoti,
sì,
però.
Sì, diciamo che nelle Marche non è che era molto.
È più essenziale per un romagnolo conoscere la musica di Secondo Casadei.
Beh, tieni presente comunque la Romagna, lui si è formato a Lugo di Romagna, nel senso che lui, il suo maestro era Malerbi di Lugo di Romagna, lui si è formato lì, diciamo, artisticamente. Però vi ricordate sempre che Pazienza, Andrea Pazienza, diceva: le Marche è un buon posto per finire dimenticati. Quindi, lui era marchigiano, quindi sì.
Pensavo fosse il Gabon, invece. No, invece vedo invece
le paura dire queste cose a Valerio Corzani, per il quale credo dalla Romagna nasce qualunque cosa, la storia dell'umanità.
Ma la Romagna non, non sono le Marche, la Romagna, sono molto più avanti.
La Romagna è l'ombelico del mondo. Però a parte questo, adesso noi diciamo dovremmo introdurre un'altra
Una rubrica nuova che però è di tuo dominio e competenza, credo.
Proviamo. Sì, l'introduzione, questa specie di spolverata sonora che introduce la poetica del legnetto, che è in realtà una rubrica che si dedica, diciamo, ai mediani della musica, a tutti quei musicisti che sostanzialmente intanto dall'inizio alla fine del pezzo devono fare la stessa cosa. E spesso quella cosa che fanno è anche molto semplice, però poi se uno va a sentire il brano e soprattutto se va a togliere quella cosa così semplice che fanno e che la fanno in maniera così iterativa, la musica cade giù, nel senso che non sta più su come deve stare, l'amalgama non c'è. Per questo la poetica del legnetto, che noi naturalmente poi prendiamo da varie sfaccettature, in vari modi, in alcuni casi in maniera letterale, tra l'altro la musica etnica da questo punto di vista, c'è un caravanserraglio di proposte, altre volte in maniera un po' più obliqua, come in questo caso con Brushy One String. Brushy è in realtà il nomignolo di un musicista, sta per cespuglioso, per via dei capelli. Lui è un musicista giamaicano che suona una chitarra a una corda.
Ah.
E tu sai che io sono molto sensibile a questo tipo di attitudine.
Scusa, ma questo è per dire a Giovanni Seneca che cosa te ne fai
che
delle
ce ne
altre
ha 5 di più.
Sì, non è carino, secondo me. Però
no,
dipende sempre come vengono
per
utilizzate.
Dire, anche con una corda sola si può fare parecchio.
Ma lui, tra l'altro, noi magari posteremo anche sul Facebook di Rete 2 il video che si trova su YouTube, che tra l'altro ha spopolato perché è veramente di grande intensità. Ci mette una bella voce, oltretutto.
Quella poi che tiene in piedi.
Però ecco, sappiate che lui usa solo una chitarra, quindi qualche colpo sulla chitarra e soprattutto una chitarra a una corda.
Yeah man, this is Brushy One String, the only one string guitarist right in and around the world. Seen? I am what I am the day I am that I am. Exclusive. Cha! Watch this. Hey! You know my name is Brushy One String, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He said, hey, one string, there's something you got to know, you know. I said, yeah. While we back on San Francisco, I said, where we go. We sing this whole country song like this. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, on the corn can grow. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. San Francisco, yeah, where with my friend and his name was Pancho, yeah, he said one string, there's something you got to know, on back in the saddles and the rasses, where we go, with some this chicken and the corn, on the corn can grow, mama, hey, when chicken and the corn, so the corn can grow, hey, when chicken and the corn, on the corn can grow, mama, hey, when chicken and the corn, so the corn can grow, hey, I don't need to bread, don't need to bowl. I can rap before my pillow when I pose to pole. But the music nice, so play them twice. When the girls are screaming out like mass. My name is Brushy, I'm a king of swing. Just a rap your music and to let you sing. No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music night and day. Rap my music night and day. Yeah. When chicken and corn, so the corn can grow, mama. Yeah, when chicken and corn, so the corn can grow.
I'm
Brushing one string song.
Perché? Stavo godendo.
Lo so, è vero. E poi c'è molto... anche nel video si vede proprio una, come dire, intorno a un falò comunque si stanno divertendo con gli amici. E
sì,
lui...
poi arriva l'antidroga a un certo punto.
probabilmente in Giamaica l'antidroga è stata abolita.
Sì, probabilmente. Credo. Però, insomma, ma notevole comunque. Questo,
sì, bravo. C'è un bel tiro e lui è bravo. Insomma,
molto bravo.
Sì, bello, se la gioca bravo. Bene.
Desconsolada, que el topiander le sut, que en sotzi. Ci torna in drio, na 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 senza pressa, ora treta, ora reversa, ora vesi un po' lontan.
Molto bello, anche se ovviamente non ho colto tutte le sfumature del testo.
C'è la traduzione nel libretto.
Andrò poi a vedermela. Intanto segnaliamo che c'erano i nostri due ospiti, naturalmente, Erika Boschiero e Sergio Marchesini, con il violoncello, eccolo qua, di Enrico Milani. Posso lanciare un anatema, Valerio?
Lancia quel che vuoi.
Dunque, non so chi sia, ma qualcuno ha definito Erika Boschiero la nuova Joni Mitchell. E raramente, come in questo caso, mi sembra...
Alza gli occhi al cielo.
Limitante questa cosa, per cui lancerei un anatema a chi l'ha definita così.
Però credo che sia dovuto anche a una certa somiglianza con la Joni Mitchell giovanissima.
Dici, però non mi sembra molto d'accordo lei.
Ma allora, c'è un pochino ci assomigliamo fisicamente, sì. Soprattutto insomma abbiamo la bocca grande, i capelli biondi, la chitarra davanti.
Vabbè, ma questo...
premetto che adoro lei, e come si fa a non considerarla una delle più grandi, però sì, è un po', mi inscatola, no, lì questa, sì, definizione, quindi sto cercando di, anche di andare oltre.
Sì, come quasi, certo, sempre accade a questo tipo di definizioni.
Sì, meglio, no, non averle, vero, vero.
Già.
Anche Capossella, Tom Waits italiano, se glielo dici un'altra volta, sì, si spara.
Penso che se ha una bottiglia vuota, deve essere vuota, però sotto mano,
sì,
la usa.
È vero.
Slickaphonics, un toccasana sonoro, forse va usato così in porzioni omeopatiche. Questo era veramente un brano di un minuto, Horseradish, da Modern Life del 1994. Io ricordo di essere rimasto incollato al disco per settimane.
Io ho il vinile di questi qua, era un periodo in cui le scoperte le consideravi veramente tali perché non era come farsi un giro a colpi di mouse, ma dovevi andare nel negozio, sperare che arrivasse il disco, e questo non era un disco né un gruppo che ha girato molto, credo, no, in Italia sicuramente no, non so se in Svizzera, ma insomma
qualcosina, si è venuto a Estival Jazz, ma insomma Ray Anderson, valentissimo trombonista in ambito jazz, qui ha messo in piedi un gruppo che andava in molte direzioni,
sì, moltissimo,
cantava anche in modo, come definirlo, Erika?
Psichedelico.
Sì.
Mi sembra l'aggettivo.
Del resto, Anderson è sempre stato considerato un po' il Joni Mitchell del trombone.
Vero? Un po' ho sempre sentito dire.
Tu scherza. Intanto sai dove stiamo arrivando.
Lo so.
Babilonia, in Audito Remix.
We'll be right back.
Beh, insomma, Take Five rivoltato come un calzino.
Sì, l'unica cosa tutelata era forse la mano sinistra di Dave Brubeck, che continuava.
Sì, nel senso che gliel'hanno mozzata, ce l'hanno lì come ricordo.
Facevano esattamente quella figura lì, però per il resto. Sì,
beh, Mark Ribò, quando ci dà dentro, ci dà dentro, eh? Cioè, non è che fa finta così. Che. No, ma è, ora tutte, cioè, ma è possibile? Scusa Virginia.
Di solito poi in questi casi cosa. Poi ci telefona qualcuno.
È questo che temo, anche perché noi non abbiamo un telefono, per cui non si capisce com'è che poi ci chiamano. Vabbè, ecco, questi suoni che in natura non esistono più, credo. Pronto?
Ciao a tutti. Prima di tutto scusate se non sono con voi oggi, ma mi trovo a Dubai dove sto registrando il mio nuovo video e purtroppo non posso condividere con voi questa giornata.
Ma anche cioè, no, voglio dire, l'hai invitata tu?
No, è romagnola come me, ma sì. Se, ti assicuro che non l'avrei mai invitata. No, comunque ma è Laura Pausini.
È lei?
Sì, l'accento è quello.
Vabbè, non è venuta, però no, ce ne faremo una ragione, non lo so. Laura.
Io quando ho cominciato a cantare non sapevo neanche che i ricordi vocali fossero due e forse dovrei evitare di dirlo, ma
forse
proprio perché preferisco spiegare da che basi sono partita, cioè dal niente, dal fatto che per me la voce era una cosa naturale, come muovere una mano, come aprire gli occhi, senza rendermi conto che utilizzandola così tanto e anche in maniera sbagliata poi a volte mi è successo di rovinarla. Per fortuna ci sono queste nuove tecniche di logopedia e foniatria che realmente possono aiutare. Quali sono nel corso della carriera le cose che vanno seguite per la salute vocale?
Ma non vogliamo,
fa tutto da solo.
Nel mio caso la cosa più importante è dormire almeno 8 ore.
Ecco.
Quando non dormo 8 ore di solito non riesco a cantare come voglio, come la mia voce può...
Sì, ma perché è andata a dormire? Dice, ma Laura ci chiama da dov'è che ci chiamava?
Dubai.
Da Dubai.
Eh sì, pensa che fortuna.
Potrebbe anche essere il commento a questa telefonata a Dubai, in effetti. Però, insomma, Laura Pausini ci ha chiamato. Secondo me Virginia Guidi lo sa quante sono le corde vocali.
Beh, se l'ha detto così. Laura, ormai io la risposta che ha suggerito.
Certo, ha suggerito anche il fatto che non avrebbe dovuto dirlo, però insomma, ma questa cosa, tu quante ore dormi prima di cantare? Beh, ora mi è scattata la curiosità, perché...
Devo dire, anch'io sto attenta al sonno, anche se alcune volte ho scoperto che dormendo molto poco la voce non aveva tempo di addormentarsi e quindi il giorno dopo andava benissimo.
Hai capito, Laura, però... se ci ascolti ancora, perché
sono
non è
stati
che...
eventi rari, diciamo.
Ecco, però questa cosa, questo rischio di rovinare la voce, tu lo vivi, l'hai sentito?
Sì, è una cosa abbastanza rischiosa ed è, diciamo, anche come insegnante io sono molto attenta a tutelare gli allievi anche a seconda anche dei loro momenti, perché magari la voce, anche come ci ha detto Laura, non sta sempre nello stesso modo, dipende da quanto hai dormito, da cosa hai mangiato, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente sì, è una cosa a cui bisogna stare molto attenti.
Dormi e sogna.
Ecco.
Questo consiglio.
No, stavo per chiedere a Virginia se ha un foniatra di fiducia, ma no, non
vabbè,
credo.
Vabbè,
insomma, questo. Salutiamo Laura e le regaliamo questo ascolto.
Sì, questo ascolto che appunto Dormi e sogna è un pezzo del piccolo orchestra Avion Travel che ha vinto Sanremo, peraltro.
Sbaglio.
Per cui, diciamo, ci attacchiamo, visto che siamo nel momento disastroso che abbiamo attraversato fino a pochi istanti fa, proviamo a tirarlo su con gli Avion Travel, che è comunque sempre un bel sentire.
Dubbi ed è pianura nera, paura di dormire, poi si cerca delle ombre sulla faccia.
In realtà ha vinto il premio della critica, loro poi hanno vinto anche con un'altra canzone invece proprio il festival, però insomma questo era un pezzo veramente...
Magari ce ne fossero di brani così a Sanremo, sarebbe tutta un'altra storia, magari ne cantasse uno così anche Laura Pausini, ma insomma vabbè, la
comunque,
salutiamo. Insomma, cioè,
prima si parlava di cover, adesso è proprio giunto il momento
del
secondo
sono curiosissimo,
ascolto.
Ma anche il
allora
pubblico,
cos'è,
credo,
cos'è che ci hai portato Virginia?
Allora un brano a cui tengo tantissimo e quindi sono anche contenta di condividerlo con tutti voi ed è la mia versione di Pilgrim of Sorrow di Joan Baez.
Ah,
è un brano riarrangiato da lei per voce sola e io da bambina lo sentivo in vinile ed è diciamo la sua voce che ha guidato la mia per un sacco di tempo.
Cos'è che ti piace della voce, proprio del timbro di Joan Baez?
Beh, questa voce estremamente pura
che non ha mai cercato di cambiare, cioè non ha mai effettivamente era anche una voce un po' anomala, no, per i contesti in cui si trovava, invece lei poi arrivava lì con quella voce d'angelo e tirava dritto, diciamo così.
In questa versione come l'hai elaborata? Sempre voce sola?
Sì, sempre voce sola. Sì, ed è affascinante il fatto che uno dei pezzi a cui tengo di più e che mi è molto vicino da quando ero bambina è un pezzo per voce sola, cosa che nella musica classica di solito non si usa, ma si usa nella musica contemporanea e poi alla fine da più grande ho scoperto la musica contemporanea e la voce sola, cosa che all'epoca mi stupiva e invece appunto di solito in questo tipo di repertorio si utilizza abbastanza
spesso.
La
sequenza di Berio ad esempio è ormai uno standard, per cui la fischiettiamo.
Sentiamola.
A poor pilgrim of sorrow, I'm traveling this wide world alone. No hope have I for tomorrow, and I'm trying to make heaven my home. Sometimes I'm tossed and I'm driven. Sometimes I don't know where to run. But I've heard of a city called heaven, and I'm trying to make it my home. My mother has reached the bright glory. My father still walks in the scene. My brothers and my sisters don't like me, all because I'm trying to get in. Sometimes I'm tossed and I'm driven. Sometimes I don't know where to run. But I've heard of a city called Heaven, and I'm trying to make heaven my home. Amen.
Amen, bello davvero. Virginia Guidi, questa versione, beh, secondo me Joan Baez sarebbe contenta.
Sì, anche perché appunto non hai cercato di farla uguale a lei, ovviamente.
Quando si dice creatività sbalestrata e sbalestrante, no? Qui sì. Eravamo nel 1969, anche questa era una colonna sonora firmata da Frank Zappa per un film che in realtà ha visto la luce ben più tardi, nel 1987, appunto, Uncle Meat.
E non si può stare mai tranquilli, anche il finale ci aveva quasi preso di sorpresa.
Esatto.
D'altronde è un genio.
È Frank Zappa.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Abbiamo di nuovo evocato Morricone, prima o poi ci arriviamo.
Sarà
.
Il caso intanto di salutarlo, perché sì. Insomma ci siamo commossi un po' tutti, no?
Sì, 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 sì.
E poi lo ricorderemo.
Sì, lo ricorderemo insieme a Gianni.
Sì.
Ma questa è in realtà, diciamo, il break sonoro che introduce la nostra sfida, alla sfida tra me e Sergio, che abbiamo portato un brano a testa.
Sì.
E abbiamo deciso un tema che in questo caso è bello bizzarro, perché si tratta del mondo in levare, cioè del reggae babilonico, cioè sì. del reggae che, essendo diventato una grammatica, sostanzialmente viene declinato oramai nei modi più particolari,
e
più
noi
strani,
andiamo a cercare quelli un po' più così strani,
esatto.
Qualche modo, per un verso o per l'altro. Tu cominci come?
Sì, no, io comincio, ma volevo avvisare Gianni, certo, di stare ben attento, perché sei il nostro giudice inappellabile. E quindi dovrei dire, caro Gianni, alla fine, insomma, chi ti ha sorpreso di più come ascolto, chi ti è sembrato aver portato un brano più sorprendente, sostanzialmente. Sì, inizio io con il New Zion Trio. In realtà sono tre jazzisti: Jamie Saft, che è un pianista statunitense, insieme ad altri due musicisti, il bassista Brad Jones e il batterista Craig Santiago. Saft è di origine anche ebraica e infatti ha collaborato spesso anche con John Zorn e la sua Zadik, e in questo caso ha tirato fuori questo progetto che vede appunto un trio acustico, apparentemente un trio dal punto di vista degli strumenti, proprio il tipico trio jazz con piano, alle prese con un repertorio invece da loro composto, e da un approccio anche che ha il reggae e il dub come nucleo centrale. Sentiamo come svolgono questo tema.
Thank you. Cioè, si può utilizzare anche per scavare dei tunnel questa, questa musica, perché va a martello pneumatico.
E beh,
diciamo,
così,
è molto...
così. C'è anche un po' di elettronica, quello non l'avevo detto, non l'avevo detto. Beh, tu come rispondi, Sergio?
Allora, io rispondo con João Maria Centeno Gurjão Ramos Jorge, che per nostra fortuna si fa chiamare Rao Chiao, è più facile, musicista portoghese, però vado a blandire il nostro giudice, perché inizia la sua carriera, comincia nel 1965 come sassofonista jazz, però nel cuore ha una passione per la musica del mondo, e nel 72 si trasferisce in Francia, dove comincia a collaborare con musicisti indiani, africani, e soprattutto si avvicina allo studio del bansuri, ovvero il flauto tradizionale indiano, quindi della musica indiana più in generale. Sei anni più tardi parte per l'India con la big band di Clark Terry, e al ritorno Clark Terry si rende conto di aver perso un sassofonista che è rimasto a Bombay, naturalmente di sua spontanea volontà, è scappato, insomma, è rimasto lì a studiare e appunto ad approfondire i suoi studi riguardanti la musica indiana, e da allora non si è più fermato, e i suoi progetti hanno coinvolto non solo il fado, che questo è normale, è portoghese, ma anche la musica araba, cinese, d'ogni dove, comprese movenze reggae, come stiamo per sentire. Quindi qui siamo veramente babilonici, perché un flautista, anzi un sassofonista portoghese, scrive un reggae e lo suona con un flauto indiano. Beh, un po' si intuiscono le sue origini di jazzista, no? Anche per come improvvisa, però su uno strumento così alieno in fondo alla nostra cultura musicale, anche quella americana.
C'era anche una fisarmonica.
Una fisarmonica, anche quella non è usuale, diciamo,
nel reggae.
Nel reggae.
Non troppo. Allora andato... Gianni, sappiamo che diciamo non è la tua tazza di tè, però...
Beh, io mi sento più vicino al sassofonista portoghese, insomma, perché facciamo parte della stessa famiglia, insomma, però insomma, riscontro anche dei pregi, insomma, una certa inventiva melodica, ritmica, insomma, una certa fantasia di colori musicali.
Beh, noi abbiamo detto più volte che avremmo parlato di Ennio Morricone e del lungo sodalizio di Gianni Oddi con lui. Intanto, come vi siete conosciuti e come è iniziata la vostra collaborazione?
Allora, io ho cominciato intanto a partecipare alle sedute della registrazione delle colonne sonore, insomma, che si tenevano.
Ti ricordi la prima?
La prima in assoluto, perché devo andare parecchio indietro, insomma, quindi fine anni 70, inizio anni 80. Però insomma ho partecipato a tante
sedute. Beh, quella allora ci puoi dire quella che secondo te valorizza meglio il tuo strumento, dove c'è stato un intervento importante?
Beh, guarda, è la leggenda del pianista sull'oceano, Malena anche la ripresa sonora bellissima, il tema bellissimo. Poi era anche particolarmente impegnativa, perché io ho dovuto suonare molti anelli, così si dicono in sì, gergo, insomma molti embe. E addirittura di un frammento musicale mi fece fare 20 versioni. È tutto un suono sul registro acuto e sopracuto del sax soprano, che tutto in diretta, chiaramente non in sovrapposizione, con un'orchestra di 60 persone, con gli archi. E io sono stato sotto pressione per un
paio. Ma lui aveva subito le idee chiare o sperimentava in studio?
No, chiarissime, era tremendamente chiare. Cioè lui mi dice: allora questo tu me lo fai così, quella nota me la fai leggermente meno forte, meno questa con meno espressione, quell'altra con più espressione. E quella mattina lì devo dire che il Padre Eterno mi ha voluto bene, perché non ho mai sbagliato. Quindi vi posso garantire che eseguire, cioè in quella maniera lì, è veramente, cioè
c'è la pressione, un bel po' di tensione.
Sì, la pressione immagino. Psicologica è alle stelle.
E lui sfruttava appieno, anche perché appunto, come dicevi, probabilmente aveva molto... aveva le idee molto in chiaro, per cui chiare. Sapeva esattamente cosa voleva ottenere e te lo faceva ripetere finché era così. Insomma.
Tengo a precisare che avevo fatto anche i provini proprio, quindi questa colonna io l'avevo vista nascere, che mi aveva chiamato proprio insieme al regista tornatore per i provini, quindi facevamo anche dei provini e già lì io avevo già avuto le prime raccomandazioni e le prime indicazioni molto importanti, che poi si sono rivelate proprio fondamentali per me di grande aiuto durante la registrazione.
Beh, adesso
effettiva.
Possiamo ringraziare il maestro. Tu hai deciso di farlo in un modo, nel modo migliore, con la musica.
Ascolto,
spero
certo.
Sia il modo migliore. Sì. Allora, io ho scelto un brano che è stato intanto arrangiato dal maestro Pino Iodice, che è un carissimo amico e valente arrangiatore e compositore, con una band composta da Pietro Iodice, fratello di Pino, Luca Pirozzi al contrabbasso, Mario Corvini al trombone, Claudio Corvini alla tromba e il quartetto d'archi Bernini, composto da Marco Serino, Ingrid Belli, e Gianluca Saggini e Valeriano Taddeo e il sottoscritto, insomma, al sax soprano. E abbiamo scelto Mission, che praticamente ha un'esposizione canonica, insomma, col quintetto d'archi e il sax soprano, e poi dopo la parte finale è improvvisata secondo uno schema jazzistico.
Noi ancora una volta dobbiamo ribadire che ovviamente con Gianni Oddi potevamo stare qua altri 2-3 giorni,
sì,
diciamo.
Fare una decina di puntate credo, sì, perché
farci raccontare cose,
io avrei avuto altre domande da fargli riguardo,
però insomma abbiamo avuto la possibilità comunque di ascoltare 3 pezzi meravigliosi. Adesso il terzo lo ascoltiamo, adesso abbiamo il tempo per ovviamente ringraziarlo ancora una volta.
Grazie.
Gianni, noi invece ci ritroviamo la settimana prossima,
sì, molto volentieri,
pronti con tante musiche,
prontissimi. Grazie di nuovo Gianni.
Posso aggiungere, sì, l'arrangiamento è di Pino Iodice.